allora con l'esperienza dei nostri padri, delle nostre madri, della figlia, può aiutarci ad avvicinarci proprio in questa giusta disposizione a vivere anche le relazioni tra padri e figli, padri e figlie, come vedremo questa sera, di conoscere qualcosa che ha a che vedere con lo stile di Dio che il Signore nostro Gesù Cristo assume, rielabora e ci consegna in modo pieno. Questa sera vivremo questo momento di ascolto della parola del Signore, introdotti e accompagnati da padre Beppe Lavelli, attualmente superiore della comunità dei Gesuiti di Villa Pizzone. Siamo contenti di avere tra di noi la San Fedele per lasciarci condurre e guidare queste serate, che come Gesuiti di Milano ci fa molto piacere condividere con tanti amici e forse anche con qualche volto nuovo. Ci introduciamo quindi, mettendo ciò che portiamo nel cuore nelle mani del Signore, che
sera. Oggi ci fermiamo su Jefte e sua figlia, è un brano che è presente nel libro dei Giudici, un libro forse non molto famoso. Questo brano, almeno alcuni versetti, i primi che ascolteremo, è presente nel lezionario del rito romano, ma non mi pare che sia in quello ambrosiano. Non so se qualcuno ha già letto questo testo, se è la prima volta che lo ascolta, lo legge, e ascolteremo questo brano proprio chiedendo al Signore di conoscere questa figura di Jefte, di conoscere la figura della figlia. In questo periodo, quello di cui parla il libro dei Giudici, che è tra l'ingresso di Israele nella terra promessa e la monarchia con Saul, Davide, Salomone, eccetera. Qui siamo ancora in un tempo in cui le varie tribù si danno appunto questa figura di giudici, che non ha tanto a che vedere con i tribunali, con le sentenze, quanto con la responsabilità su tutto il popolo. Ascolteremo due brani presi dal testo che avete con voi. Il primo è quello più famoso e l'altro uno che lo precede. Cominciamo ad ascoltare il primo testo.
Quando con l'orto glorioso tra gli ammoniti sarà il Signore e io Quindi niente, raggiunse i diamanti per combattere, e il Signore gli consegnò nelle sue mani. Egli gli sconfisse da fin verso Nini, prendendo loro 20 città, e fino a Babel che era Nina. Così gli ammoniti furono umiliati davanti agli israeliti. Poi Jefte tornò a Mispa, a casa sua, ed ecco uscì incontro la figlia con tamburelli e danze. Era l'unica figlia, non aveva altri figli, neanche figlie. Appena la vide, si stracciò i vesti e disse: figlia mia, tu mi hai rovinato, anche tu sei con quelli che mi hanno reso infelice. Io ho dato la mia parola al Signore e non posso ritirarmi. Ella mi disse: padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, fammi me secondo quanto è uscito dalla tua bocca. Perché il Signore ti ha concesso vendetta sugli ammoniti e i tuoi nemici. Poi disse il padre: mi sia concesso questo, lasciami libera per 2 mesi, perché io vado a casa monti a piangere la mia virginità con i miei compagni. Egli mi rispose: va, e la lasciò andare per 2 mesi. Ella si andò con i compagni e pianse sui monti la sua virginità. Alla fine dei 2 mesi tornò il padre, ed egli compì su di lei il voto che aveva fatto. Ella non aveva conosciuto l'uomo, di cui venne in Israele questa usanza: le fanciulle di Israele vanno a piangere la figlia di Jefte in Galaadita per 4 giorni ogni anno.
Questo è il racconto cosiddetto del sacrificio che Jefte compie. Ieri ci si è fermati sul sacrificio di Abramo, dove però la mano di Abramo veniva fermata dall'angelo. Qui invece Jefte sacrifica la figlia. Uno, se sente questo brano, si chiede: cosa ci fa questo brano nella Bibbia? O lo Spirito Santo non ha ispirato quel giorno, oppure sono stati distratti? Ma come mai abbiamo questo padre che toglie la vita alla figlia? Il padre, per sua definizione, è colui che dà la vita. Ascoltare questo brano significa ascoltare un brano che ci urta profondamente. Come mai può avvenire tutto questo? Nel suo diario, Etty Hillesum, questa giovane donna olandese, ebrea, morta ad Auschwitz, scrive come ultima frase, messa con i caratteri maiuscoli e seguita da 3 punti esclamativi: bisogna accettare le proprie pause. Sembra una strana conclusione, ma è un invito che possiamo fare nostro anche qui, dopo l'ascolto di questo brano, per esempio evitando subito di condannare Jefte. Siccome c'è incomprensibile questa cosa, allora sottolineare la cattiveria di questa persona, di questo giudice, e forse invece prima di condannare, che non vuol dire poi giustificare, ma almeno comprendere come mai si può arrivare a tanto, come mai questo padre giunge a sacrificare la figlia. Poi vedremo, sacrificarla a chi, a che cosa, perché. E allora, come secondo brano, torniamo un po' indietro all'inizio del capitolo 11. Adesso ascoltiamo dal versetto 1 al versetto 11.
Ora, che era un forte, figlio di una prostituta.
Qui è il momento in cui nel libro dei giudici entra in scena Jefte, che sarà appunto giudice in Israele. La storia nel libro dei giudici è facilmente riassumibile. Israele non mantiene la fedeltà verso il Signore, pecca, il peccato è l'idolatria, allora chiede aiuto al Signore e il Signore manda un giudice. Poi di nuovo torna a peccare e va, e così via. Si ripete questa storia. Gli idoli non esistevano solamente a quel tempo. Siamo pieni di idoli. Non sono le statuette. Gli idoli sono il denaro, il potere, l'apparire. Quelle cose a cui noi rischiamo di sacrificare la nostra vita, che ci tengono schiavi. Israele sperimenta questa schiavitù. E allora ecco che c'è un contesto, che quello se poi vedrete sul foglio, della guerra tra popoli. Notate, i luoghi qui citati sono quasi tutti quelli dell'attuale Cisgiordania. Sono pagine che potremmo dire ancora tremendamente attuali. Sembra che non impariamo mai. E qui entra in scena questo Jefte. Che cosa ci dice il brano? Innanzitutto che era un guerriero forte. La prima cosa che il brano ci mette in evidenza è la forza di questo Jefte. Jefte è un uomo forte. E i galaditi andranno in cerca dell'uomo forte. Anche qui sembra che nulla cambi. Però ci dice che c'è un'altra cosa. È un guerriero forte ed è figlio di una prostituta. È un figlio illegittimo. Già da subito il testo ci dice che Jefte ha dentro di sé questa grande ambiguità. La forza, ma un'origine che forse non avrebbe mai voluto avere. Perché quell'origine ci dice che in principio della vita di Jefte non c'è stato un amore. C'è stato un altro tipo di rapporto. c'è stato un padre infedele. E allora questa assenza di amore poi nella vita di Jefte viene perpetuata dai fratellastri che quando crescono lo cacciano. Tu non avrai eredità nella casa di nostro padre perché sei figlio di un'altra donna. Come dire, nasce attraverso questo rapporto del padre con la prostituta e poi viene cacciato dagli altri nati da suo padre. In poche righe l'autore del libro dei Giudici ci dice che Jefte non è una persona amata. Jefte, quando viene al mondo, subito subisce una violenza. Si porta e si porterà dietro sempre questa ferita. La ferita del non sentirsi amati. Una ferita profonda. Jefte viene allontanato e allora si radunano attorno a lui alcuni sfaccendati, letteralmente alcuni uomini vuoti, e fanno scorrerie, si danno alla violenza. Notate, quando Jefte viene cacciato, nessuno lo difende. Quel padre infedele diventa anche un padre assente nei riguardi del figlio, nei riguardi di Jefte. Quando poi gli ammoniti muovono guerra contro Galaad, allora i galaditi vanno da Jefte perché sanno che è un uomo forte e gli dicono: vieni, sii nostro condottiero, così potremo combattere. E Jefte inizialmente respinge questo invito. Proprio voi che mi avete allontanato, adesso venite a chiedermi aiuto per battere gli ammoniti. E allora lo invitano di nuovo e gli dicono: sarai il capo di noi tutti, abitanti di Galaad. Che cosa accade qui? Per Jefte si può presentare una grande occasione, quella di prendersi una rivincita, non solo verso i fratellastri, non solo verso le altre persone, ma verso il destino. Quel destino che l'ha provato di un riconoscimento. Non è stato riconosciuto dal padre, non è stato riconosciuto dai fratellastri. Adesso ha la possibilità di diventare il capo. Ecco, Jefte vive così, e lo capiremo da quello che avviene dopo, questa possibilità. Cioè Jefte porta dentro di sé un legame ossessivo con quella sua ferita. E a quella ferita non risanata è disposto a sacrificare tutto pur di aver questa rivincita contro quella grande ferita. E allora accetta questo invito e si reca a combattere contro gli ammoniti. Se avrete poi anche la pazienza e l'attenzione di leggere i dialoghi che fa con i re avversari, vedrete che Jefte personalizza il combattimento. Non dice che vanno a combattere contro i galaditi, ma contro di me. Perché muovete battaglia contro di me? Come dire, è una questione di lui contro tutti. E allora forse possiamo intuire quello che abbiamo letto, quello che abbiamo ascoltato riguardo appunto al voto che il Signore fa, che Jefte fa al Signore. Veniva detto: allora lo spirito del Signore venne su Jefte ed egli attraversò Galaad e Manasse e poi fece voto al Signore. come dire, il Signore, il suo spirito, l'ha concesso a Jefte. Non ha chiesto nessun voto a Jefte. Ma perché Jefte fa questo voto al Signore? Perché sente il bisogno di sacrificare la prima persona che uscirà dalla sua casa? Jefte, potremmo dire, fa questo perché è ossessionato dal suo bisogno di rivincita. Ma perché strumentalizzare al Signore? Perché questo sacrificio così illogico? Un Dio che rifiuta i sacrifici umani. E Jefte lo dovrebbe sapere. Ma potremmo dire, al suo bisogno di affermazione sacrifica tutto e strumentalizza pure il Signore. A questa ferita è disposto a sacrificare tutto. Non so se avete mai letto un racconto di Tolstoi, Padre Sergio, da cui i fratelli italiani avevano tratto un film, Il sole anche di notte. Con lì c'è una persona che prima del matrimonio scopre che la moglie è una cortigiana dello zar. Per cui questa persona, guardia dello zar, abbandona e comincia una vita eremitica, una vita di consacrazione. Però potremmo dire la logica è la stessa. Se quella vita comincia per un desiderio di rivalsa, di rivincita contro il destino, allora gli esiti saranno quelli, come Jefte. Se vi capita, leggetelo quel racconto, guardate quel film, molto fedele. Ecco, Jefte sacrifica al Signore che non gli chiede niente. Verrebbe da chiedere a Jefte, ma possiamo chiedere anche a noi stessi, ma che immagini di Dio ci portiamo dentro? Pensiamo forse che se vogliamo ottenere qualcosa da Dio, dobbiamo sacrificargli qualcosa in cambio? Ma che idea ci facciamo di Dio? Forse la stessa che il figlio maggiore della parabola di Luca 15 si è fatto: io ti servo da tanti anni, non ho mai trasgredito un tuo precetto e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Un Dio meschino sarebbe questo. Dobbiamo fare dei fioretti per avere qualcosa in cambio? Dobbiamo fare dei sacrifici perché sennò il Signore Dio non è buono? Ma quale immagine ha Jefte di Dio? Sembra peggio di suo padre, questo Dio. Ma vedete, il voto che Jefte fa non lo fa Dio, che non gli ha chiesto un bel niente, anzi gli ha già concesso il suo spirito in anticipo. Lo fa alla sua ferita. Se noi non siamo in grado di vedere le nostre ferite, se noi non siamo in grado di consegnarle al Signore, il rischio che faremo come Jefte, magari non arriveremo a tanto, perché siamo un attimino gente con più classe. Però in un certo senso questo legame con le nostre ferite rimane, e ci detta legge. Notiamo allora anche quello che dice la figlia che va incontro a suo padre. E Jefte cosa dice? Figlia mia, tu mi hai rovinato, anche tu sei con quelli che mi hanno reso infelice. Questa poveretta. Jefte non è in grado di guardare la figlia. Jefte guarda solo la propria ferita. Anche tu mi hai rovinato. Come dire, ma Jefte, tra un po' la farai fuori, sei tu che la stai rovinando. Anche tu mi hai reso infelice. Il non riuscire a guardare fuori di sé, l'essere talmente chiusi in se stessi che potremmo dire il mondo comincia e finisce con me. Jefte che si fa misura di ogni cosa, anche delle relazioni. E allora la figlia che comincia a dire al padre: Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, fa di me secondo quanto è uscito dalla tua bocca, perché il Signore ti ha concesso vendetta sugli ammoniti, i tuoi nemici. Poi disse al padre: mi sia concesso questo, lasciami libera. C'è un particolare un po' strano qui. Perché l'autore non chiude le virgolette alla fine di tutto e invece le chiude e dice: poi disse al padre? Stava già parlando alla figlia, perché dice ancora: poi disse al padre? Probabilmente perché la figlia si attendeva che suo padre le dicesse qualcosa, che cominciasse un dialogo. Niente, nessuna parola da parte di Jefte. Non riesce a dialogare, non riesce a parlare. È chiuso anche quello che sua figlia gli sta dicendo. E sua figlia gli lascia ancora un'altra possibilità: lasciami libera per 2 mesi. Come dire, Jefte ha 2 mesi per chiedersi: ma che cosa le sto facendo? Ma che cosa mi sto facendo? Jefte sta rovinando la propria vita, sta rovinando la vita della figlia, l'unica figlia che aveva, di cui non conosciamo nemmeno il nome, di cui non conosciamo la madre. Ecco, Jefte non raccoglie queste possibilità e appunto sacrificherà la figlia alla propria ferita ancora aperta. E poi continuerà il racconto del libro dei giudici dicendo di altre cose che Jefte farà: ucciderà 42.000 efraimiti, sarà giudice per pochissimo tempo, una vita che è un fallimento. Con questa è la figura di Jefte, una figura su cui possiamo sostare e forse anche contemplando questa vicenda chiedere al Signore che ci aiuti a conoscere anche le nostre ferite, ad aiutarci a sanare queste ferite, a sanare anche la nostra immagine di Dio. Vedete, a volte il legame con il passato ci tiene prigionieri. Un'immagine che contempleremo nei Vangeli di Pasqua è quella della Maddalena al sepolcro. La Maddalena che si volge verso Gesù, che dice: donna, perché piangi, chi cerchi? E poi dice il testo, si volge ancora verso Gesù che la chiama Maria. Vuol dire che tra la prima e la seconda chiamata la Maddalena si è voltata di nuovo verso il sepolcro. Cioè quel sepolcro, che potremmo dire un po' la ferita di Jefte, esercita un fascino. Sembra che il legame con le ferite ci faccia vivere. Perché esercita un fascino? Perché in quel sepolcro, secondo la Maddalena, c'era con lei colui che l'aveva amata. Ma d'altra parte, questo colui per Maddalena era un cadavere. Allora spesso il passato ci tiene prigionieri, o perché ci affascina, o perché ci addolora. Ma se noi vogliamo continuare, siamo chiamati a voltarci dove è Gesù, che ci invita a smetterla di guardare il passato e di guardare verso il futuro, che Lui è lì, che Lui ci vuole donare. Questo avrebbe dovuto fare Jefte. E allora 2 possibili contemplazioni che ci possono aiutare. Una è quella di Giovanni 13, la lavanda dei piedi. quando siamo tentati di pensare a un Dio che ci chiede sacrifici, che ci chiede qualcosa in cambio, bene, contempliamo Gesù che mi lava i piedi, che lava i piedi di Pietro, che lava i piedi di Giuda, che lava i miei piedi, che non chiede nulla se non appunto di lasciarci lavare i piedi. E l'altra contemplazione è quella dell'altro. Prendo dal libro del profeta Isaia, se lo trovo, Isaia 58, leggo dal versetto 5 al versetto 8. È forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica, piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto. Forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore, potremmo aggiungere i miei sacrifici. Non è piuttosto questo il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. La via della contemplazione di Gesù, la via della contemplazione dell'altro. Allora la tua ferita si rimarginerà presto. Quasi all'improvviso compare una ferita che si può rimarginare. C'è una via di pacificazione possibile, che sia la contemplazione del Signore, che sia la contemplazione dell'altro. L'importante è tenere gli occhi aperti e non chiudersi in se stessi. Cominciavo con l'ultima frase del diario di Etty Hillesum. La penultima frase di quel diario dice: si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite. Lo dice una che sta andando verso Auschwitz, ma che ha scoperto che il senso della vita è esattamente questo, quello di essere balsamo per le ferite, a cominciare magari da quelle che ci portiamo dentro. Buona preghiera.